ad alta voce. Valentina Carnelutti legge La Tregua di Primo Levi.
Il campo di sosta di Katowice, che mi accolse affamato e stanco dopo la settimana di peregrinazioni col Greco, era situato su di una piccola altura, in un sobborgo della città, denominato Bogucice. A suo tempo era stato un minuscolo lager tedesco ed aveva albergato i minatori schiavi addetti ad una miniera di carbone che si apriva nelle vicinanze. Era costituito da una dozzina di baracche in muratura, di dimensioni ridotte a un solo piano. Esisteva ancora il duplice recinto di filo spinato, ormai puramente simbolico. La porta era sorvegliata da un solo soldato sovietico, dall'aria sonnolenta e neghittosa. Sul lato opposto si apriva nel reticolato un grosso buco, da cui si poteva uscire senza neppure curvarsi. Il comando russo pareva non preoccuparsene minimamente. Le cucine, la mensa, l'infermeria, i lavatoi erano esterni al recinto, per cui la porta era sede di un andirivieni continuo. La sentinella era un mongolo, gigantesco, sulla cinquantina, armato di mitra e baionetta dalle enormi mani nodose, dai grigi baffi spioventi alla Stalin e dagli occhi di fuoco. Ma il suo aspetto feroce e barbarico era assolutamente incongruente con le sue innocue mansioni. Non veniva mai avvicendato e perciò moriva di noia. Il suo comportamento nei confronti di chi entrava e usciva era imprevedibile. A volte pretendeva il propusk, vale a dire il lascia passare, altre volte chiedeva solo il nome, altre ancora un po' di tabacco o anche nulla. Certi altri giorni, invece, respingeva ferocemente tutti, ma non trovava nulla da obiettare se li vedeva poi uscire dal buco nel fondo, che pure era visibilissimo. Quando faceva freddo piantava tranquillamente il suo posto di guardia, si infilava in una delle camerate su cui vedeva fumare bene un camino, buttava il mitra su una branda, accendeva la pipa e offriva vodka se ne aveva, o se non ne aveva la chiedeva in giro e bestemmiava sconsolato se non gliene davano. Qualche volta consegnava addirittura il mitra al primo fra noi che gli capitava sotto mano, e a gesti e urlacci gli faceva capire di andarlo a sostituire al posto di guardia. Poi si appisolava, vicino alla stufa. Quando vi giunsi con Mordonaum, il campo era occupato da una popolazione fortemente promiscua di 400 persone circa. Vi erano francesi, italiani, olandesi, greci, cechi, ungheresi ed altri. Alcuni erano stati operai civili dell'organizzazione TOT, altri internati militari, altri ancora ex Häftlinge. C'era anche un centinaio di donne. Di fatto l'organizzazione del campo era largamente affidata alle iniziative singole o di gruppo, ma nominalmente il campo sottostava ad una comandantur sovietica, che era il più pittoresco esemplare di accampamento zingaro che si possa immaginare. C'era un capitano, Ivan Antonovich Egorov, un ometto non più giovane, dall'aria rustica e scostante, tre tenenti anziani, un sergente, atletico e gioviale, una dozzina di territoriali, fra cui la sentinella baffuta sopra descritta, un furiere, una doktorka, un medico, Piotr Grigorievich Danchenko, giovanissimo, gran bevitore, fumatore, amatore e poco curante. Un'infermiera, Maria Fyodorovna prima, che divenne presto mia amica, ed un nugolo indefinito di ragazze solide come querce. Non si capiva se militari o militarizzate o ausiliarie o civili o dilettanti. Queste avevano mansioni varie e vaghe, lavandaie, cuoche, dattilografe, segretarie, cameriere, amorose pro tempore di questo e di quello, fidanzate intermittenti, mogli, figlie. L'intera carovana viveva in buona armonia, senza orario né regole, nelle adiacenze del campo, accampata nei locali di una scuola elementare abbandonata. L'unico che si curasse di noi era il furiere, che pareva essere il più elevato in autorità, se non in grado, dell'intero comando. D'altronde tutti i loro rapporti gerarchici erano indecifrabili, si intrattenevano fra di loro per lo più con semplicità amichevole, come una grossa famiglia provvisoria, senza formalismi militareschi. Scoppiavano talvolta litigi furibondi e pugilati, anche fra ufficiali e soldati, ma si concludevano rapidamente senza conseguenze disciplinari e senza rancori, come se nulla fosse stato. La guerra stava per finire, la lunghissima guerra che aveva devastato il loro paese. Per loro era già finita. Era la grande tregua, poiché non era ancora cominciata l'altra dura stagione che doveva seguire, né ancora era stato pronunciato il nome nefasto della guerra fredda. Erano allegri, tristi e stanchi, e si compiacevano del cibo e del vino, come i compagni di Ulisse dopo tirate in secco le navi. E tuttavia, sotto le apparenze sciatte ed anarchiche, era agevole ravvisare in loro, in ciascuno di quei visi rudi e aperti, i buoni soldati dell'Armata Rossa, gli uomini valenti della Russia vecchia e nuova, miti in pace e atroci in guerra, forti di una disciplina interiore nata dalla concordia, dall'amore reciproco e dall'amore di patria. Una disciplina più forte appunto perché interiore della disciplina meccanica e servile dei tedeschi. Era agevole intendere vivendo fra loro perché quella e non questa avesse da ultimo prevalso. I capannoni del campo era abitato solo da italiani, quasi tutti operai civili che si erano trasferiti in Germania più o meno volontariamente. Erano muratori e minatori, non più giovani, gente tranquilla, sobria, laboriosa e di animo gentile. Il capocampo degli italiani a cui venne indirizzato per essere preso in forza era invece molto diverso. Il ragionier Rovi era diventato capocampo non per elezione dal basso, né per investitura russa, ma per autonomina. Infatti, pur essendo un individuo di qualità intellettuali e morali piuttosto povere, possedeva in misura assai spiccata la virtù che, sotto ogni cielo, è la più necessaria per la conquista del potere, e cioè l'amore per il potere medesimo. L'assistere al comportamento dell'uomo che agisce non secondo ragione, ma secondo i propri impulsi profondi, è uno spettacolo di estremo interesse, simile a quello di cui gode il naturalista che studia le attività di un animale dagli istinti complessi. Rovi aveva conquistato la sua carica agendo con la stessa atavica spontaneità con cui il ragno costruisce la sua tela. Poiché, come il ragno senza tela, così Rovi senza carica non sapeva vivere. Aveva subito incominciato a tessere. Era fondamentalmente sciocco e non sapeva una parola di tedesco né di russo, ma fin dal primo giorno si era assicurati i servizi di un interprete. E si era presentato cerimoniosamente al comando sovietico in qualità di plenipotenziario per gli interessi italiani. Aveva organizzato una scrivania con moduli scritti a mano in bella scrittura con svolazzi, timbri, matite di vari colori e libromastro. Pur non essendo colonnello, anzi neppure militare, aveva appeso fuori della porta un vistoso cartello «Comando italiano, colonnello Rovi». Si era circondato di una piccola corte di sguatteri, scritturali, sagrestani, spie, messaggeri e bravacci che gli rimunerava in natura con viveri sottratti alle razioni della comunità ed esentandoli da tutti i lavori di comune interesse. I suoi cortigiani, che come sempre avviene erano molto peggiori di lui, curavano anche con la forza, il che di rado era necessario, che i suoi ordini fossero eseguiti. Lo servivano, raccoglievano per lui informazioni e lo adulavano intensamente. Con chiaroveggenza sorprendente, che è come dire con un procedimento mentale altamente complesso e misterioso, aveva capito l'importanza, anzi la necessità, di possedere una uniforme, dal momento che doveva trattare con gente in uniforme. Se n'era combinata una non priva di fantasia, abbastanza teatrale, con un paio di stivaloni sovietici, un berretto da ferroviere polacco e giacca e pantaloni trovati non so dove, che sembravano di orbace e forse lo erano. Si era fatto cucire mostrine al bavero, filetti dorati sul berretto, greche e gradi sulle maniche, ed aveva il petto pieno di medaglie. Peraltro non era un tiranno, e neppure un cattivo amministratore. Aveva il buon senso di contenere vessazioni, concussioni e soprusi entro limiti modesti, e possedeva per le scartoffie una vocazione innegabile. Ora, poiché quei russi erano curiosamente sensibili al fascino delle scartoffie, delle quali tuttavia sfuggiva loro l'eventuale significato razionale, e sembrava amassero la burocrazia di quell'amore platonico e spirituale che non giunge al possesso e non lo desidera, Rovi era benevolmente tollerato, se non proprio stimato, nell'ambiente della Kommandantur. Inoltre era legato al capitano Egorov da un paradossale, impossibile vincolo di simpatia fra misantropi, poiché sia l'uno che l'altro erano individui tristi, compunti, stomacati e dispettici, e nell'euforia generale cercavano l'isolamento. Nel campo di Bogucice trovai Leonardo, già accreditato come medico e assediato da una clientela poco redditizia ma molto numerosa. Veniva come me da Buna ed era arrivato a Katowice già da qualche settimana. Fra gli Häftlinge di Buna, i medici erano in soprannumero e ben pochi, praticamente solo quelli padroni della lingua tedesca o abilissimi nell'arte del sopravvivere, erano riusciti a farsi riconoscere come tali dal medico capo dell'SS. Perciò Leonardo non aveva fruito di alcun privilegio. Era stato sottoposto ai lavori manuali più duri e aveva vissuto il suo anno di lager in modo estremamente precario. Sopportava male la fatica e il gelo ed era stato ricoverato in infermeria infinite volte per edemi ai piedi, ferite infettate e deperimento generale. Per 3 volte in 3 selezioni di infermeria era stato scelto per la morte in gas e per 3 volte la solidarietà dei suoi colleghi in carica lo aveva sottratto fortunosamente al suo destino. Possedeva però anche, oltre alla fortuna, un'altra virtù essenziale in quei luoghi, una illimitata capacità di sopportazione, un coraggio silenzioso, non nativo, non religioso, non trascendente, ma deliberato e voluto ora per ora, una pazienza virile che lo sosteneva miracolosamente al limite del collasso. L'infermeria era sistemata nella stessa scuola che albergava il comando russo, in 2 camerette abbastanza pulite. Era stata creata dal nulla da Maria Fyodorovna. Maria era un'infermiera militare sulla quarantina, simile a un gatto di bosco per gli occhi obliqui e selvatici, il naso breve dalle narici frontali e le movenze agili e silenziose. Del resto dai boschi veniva, era nata nel cuore della Siberia. Maria era una donna energica, brusca, arruffona e sbrigativa. Si procurava i medicinali parte per normali vie amministrative, prelevandoli da depositi militari sovietici, parte attraverso i molteplici canali della Borsa Nera, parte ancora, ed era la parte maggiore, cooperando attivamente al saccheggio dei magazzini degli ex lager tedeschi e delle infermerie e farmacie tedesche abbandonate, le cui scorte, a loro volta, erano frutto di precedenti saccheggi condotti dai tedeschi in tutte le nazioni d'Europa. Perciò, ogni giorno, riceveva rifornimenti senza piano né metodo, centinaia di scatole di specialità farmaceutiche, recanti etichette e istruzioni d'uso in tutte le lingue, che dovevano essere smistate e catalogate per un possibile impiego. Fra le cose che avevo imparato in Auschwitz, una delle più importanti era che bisogna sempre evitare di essere qualunque. Tutte le vie sono chiuse a chi appare inutile. Tutte sono aperte a chi esercita una funzione anche la più insulsa. Perciò, dopo essermi consigliato con Leonardo, mi presentai a Maria e proposi i miei servizi come farmacista poliglotta. Maria Fyodorovna mi investigò con occhio esperto nel pesare un maschio. Ero dottor? Sì, lo ero, sostenni, aiutato nell'equivoco dal forte attrito linguistico. La siberiana infatti non parlava il tedesco, ma pur non essendo ebrea conosceva un po' di Yiddish, imparato chissà dove. Non avevo un aspetto molto professionale né molto attraente, ma per stare in un retrobottega forse potevo andare. Maria trasse di tasca un pezzo di carta tutto spiegazzato e mi chiese come mi chiamavo. Quando a Levi aggiunsi primo, i suoi occhi verdi si illuminarono, dapprima sospettosi, poi interrogativi, infine benevoli. Ma allora eravamo quasi parenti, mi spiegò. Io primo e lei prima. Prima era il suo cognome, la sua famiglia. Maria Fyodorovna prima. Benissimo, potevo prendere servizio. Scarpe e vestiti, ma non era un affare semplice. Ne avrebbe parlato con Egorov e con certe sue conoscenze, forse più tardi qualcosa si sarebbe potuto trovare. Si scarabocchiò il mio nome sul pezzo di carta e il giorno seguente mi consegnò solennemente il propusk, un lasciapassare dall'aspetto assai casalingo che mi autorizzava a entrare e uscire dal campo a qualsiasi ora del giorno e della notte. Abitavo in una camera con 8 operai italiani e tutte le mattine mi recavo all'infermeria per servizio. Maria Fyodorovna mi consegnava centinaia di scatolette variopinte da classificare e mi faceva piccoli regali amichevoli, scatole di glucosio, graditissime, pasticche di liquirizia e di menta, stringhe da scarpe, qualche volta un pacchetto di sale o di polvere per budini. Mi invitò una sera a prendere il tè nella sua camera e notai che alla parete sopra il suo letto erano appese 7 od 8 fotografie di uomini in divisa. Erano quasi tutti ritratti di visi noti, e cioè di soldati e ufficiali della Commandantur. Maria li chiamava tutti familiarmente per nome e parlava di loro con semplicità affettuosa. Li conosceva da tanti anni ormai e avevano fatto tutta la guerra insieme. Dopo qualche giorno, poiché il lavoro di farmacista mi lasciava molto tempo libero, Leonardo mi chiamò ad aiutarlo in ambulatorio. Nelle intenzioni dei russi, quest'ultimo avrebbe dovuto fare servizio solo per gli ospiti del campo di Bogucice. In realtà, poiché le cure erano gratuite e prive di qualsiasi formalità, vi si presentavano a chiedere visita o medicazioni anche militari russi, civili di Katowice, gente di passaggio, mendicanti e figure dubbie che non volevano avere a che fare con le autorità. Sia Maria che il dottor Danchenko non trovavano nulla a ridire su questo stato di cose. Già Danchenko non trovava mai a ridire su nulla, non si occupava di nulla se non di corteggiare le ragazze con divertenti maniere da granduca di operetta, e al mattino, di buon'ora, quando veniva da noi in rapida ispezione, era già ubriaco e pieno di letizia. Tuttavia, qualche settimana più tardi, Maria mi convocò e con aria molto ufficiosa mi comunicò che, per ordine di Mosca, era necessario che l'attività dell'ambulatorio fosse sottoposta a un minuzioso controllo. Perciò avrei dovuto tenere un registro e annotarvi ogni sera il nome e l'età dei pazienti, la loro malattia e la qualità e la quantità dei medicamenti somministrati o prescritti. In sé la cosa non sembrava insensata, ma era necessario definire alcuni particolari pratici che discussi con Maria, ad esempio come ci saremmo accertati delle identità dei pazienti. Ma Maria ritenne trascurabile l'obiezione. Che scrivessi le generalità dichiarate, Mosca si sarebbe certamente accontentata. Emerse però una difficoltà più grave: in che lingua tenere la registrazione? Non in italiano, né in francese, né in tedesco, che né Maria né Danchenko conoscevano. In russo, allora? No, il russo non lo conoscevo io. Maria meditò, perplessa, poi si illuminò ed esclamò, Galina! Galina avrebbe risolto la situazione. Galina era una delle ragazze aggregate alla Commandantur. Conosceva il tedesco, così avrei potuto dettarle i verbali in tedesco, e lei li avrebbe tradotti in russo seduta stante. Maria mandò immediatamente a chiamare Galina. L'autorità di Maria, benché di natura mal definita, appariva grande, e così ebbe inizio la nostra collaborazione. Galina aveva 18 anni ed era di Kazatin, in Ucraina. Era bruna, allegra e graziosa. Aveva un viso intelligente, dai tratti sensibili e minuti, e fra tutte le sue colleghe era la sola che vestisse con una certa eleganza e che avesse spalle, mani e piedi di dimensioni accettabili. Parlava il tedesco discretamente. Col suo ausilio i famosi verbali venivano faticosamente confezionati sera per sera, con un mozzicone di matita su un fascicolo di carta grigiastra che Maria mi aveva consegnato come una reliquia. Come si dice asma in tedesco? E caviglia? E slogatura? E quali sono i termini russi corrispondenti? Ad ogni scoglio lessicale eravamo costretti ad arrestarci in preda al dubbio e a ricorrere a complicate gesticolazioni che finivano in squillanti risate da parte di Galina, molto più raramente da parte mia. Di fronte a Galina mi sentivo debole, malato e sporco. Ero dolorosamente conscio del mio aspetto miserevole, della mia barba mal rasa, dei miei abiti di Auschwitz. Ero acutamente conscio dello sguardo di Galina, ancora quasi infantile, in cui una pietà incerta si accompagnava con una definita repulsione. Tuttavia, dopo qualche settimana di lavoro comune, si era stabilita fra noi un'atmosfera di tenue confidenza reciproca. Galina mi fece capire che la faccenda dei verbali non era poi tanto seria, che Maria Fyodorovna era vecchia e matta, e le bastava che i fogli le venissero riconsegnati comunque coperti di scrittura, e che il dottor Danchenko era affaccendato in tutt'altre faccende, note a Galina con strabiliante coppia di particolari, con la Anna, con la Tania, con la Vassilissa, e che i verbali gli interessavano come la neve dell'anno scorso. Così il tempo dedicato ai malinconici dei burocratici si andò assottigliando e Galina approfittò degli intervalli per raccontarmi la sua storia, sfumacchiando a pezzi e a bocconi. In piena guerra, 2 anni prima, sotto il Caucaso dove si era rifugiata con la famiglia, era stata reclutata da quella stessa Kommandantur. Reclutata nel modo più semplice, vale a dire fermata per strada e condotta al comando per scrivere a macchina alcune lettere. C'era andata e c'era rimasta. Non era più riuscita a sganciarsi, o più probabilmente, pensavo io, non aveva neppure tentato. La Kommandantur era diventata la sua vera famiglia. L'aveva seguita per decine di migliaia di chilometri, per le retrovie sconvolte, lungo il fronte sterminato, dalla Crimea alla Finlandia. Non aveva una divisa e neppure una qualifica, né un grado, ma era utile ai suoi compagni combattenti. Era loro amica, e perciò li seguiva, perché c'era la guerra, e ognuno doveva fare il suo dovere. Il mondo, poi, era grande e vario, ed è bello girarlo quando si è giovani e senza preoccupazioni. Preoccupazioni Galina non ne aveva, neppure l'ombra. La si incontrava al mattino che andava al lavatoio con un sacco di biancheria in bilico sul capo e cantava come un'allodola, o negli uffici del comando scalza che tempestava sulla macchina per scrivere, o alla domenica a spasso sui bastioni a braccetto con un soldato mai lo stesso, o di sera al balcone, romanticamente rapita mentre uno spasimante belga tutto sbrindellato le faceva la serenata sulla chitarra. Era una ragazza di campagna, sveglia, ingenua, un po' civetta, molto vivace, non particolarmente colta, non particolarmente seria. Eppure si sentiva operante in lei la stessa virtù, la stessa dignità dei suoi compagni e amici fidanzati, la dignità di chi lavora e sa perché, di chi combatte e sa di avere ragione, di chi ha la vita davanti. A metà maggio, pochi giorni dopo la fine della guerra, venne a salutarmi. Partiva. Le avevano detto che poteva tornare a casa. Aveva il foglio di via? Aveva i soldi per il treno? No, rispose ridendo, nie nada, non ce n'è bisogno, per queste cose ci si arrangia sempre. E scomparve, risucchiata dalla vacuità dello spazio russo, per i cammini del suo paese sconfinato, lasciando dietro di sé un profumo aspro di terra, di giovinezza e di gioia.